questo nuovo modo di concepire i rapporti dell'uomo col proprio corpo. Introduciamolo con una frase suggestiva di filosofo francese del secolo scorso, Gabriel Marcel. Di questo corpo io non posso dire né che esso è me, né che non è me. Proviamo a arrivarci ripartendo da una cosa che adesso conosciamo un po' di più, dall'interdetto dell'incesto, tipico evento di parola che crea mancanza. L'interdetto dell'incesto che, impedendo ai figli di sposare il padre o la madre, li obbliga a fare alleanza con altri. Proviamo appunto a recuperare su questo, in rapporto a questo interdetto, la luce che getta sul rapporto dell'uomo col suo corpo. No? La pulsione libidinale che viene a scontrarsi appunto con l'interdetto, no, non avrai rapporti con tua madre, no. La pulsione libidinale che proviene dalle profondità del corpo biologico è costretta dall'interdetto, da questa parola, a rinunciare all'oggetto immediato, il padre o la madre, no? Per fissarsi su un altro oggetto preso nella società, permesso fuori dal campo dell'interdetto, no? Di colpo, l'oggetto della pulsione sessuale non è solo sessuale, ma risponde ad altre considerazioni che sono così essenziali al funzionamento della vita sociale che infrangerli vorrebbe dire mettersi ai margini di ogni società. Cioè questa pulsione mia che è partita come realtà, diciamo, organica, è stata stoppata dall'interdetto, il quale ha aperto lo scambio simbolico, per cui io poi ho scelto una ragazza in base a tante altre cose, fatto il fidanzamento, ci siamo costruiti un progetto, eccetera, eccetera. Cioè basta questo esempio per capire che il rapporto all'altro è insieme sempre corporeo, perché integra questa pulsione energetica che proviene dal corpo biologico, lasciatemi dire così, ed è insieme più che corporea, perché esprime una socializzazione, risulta da una socializzazione di questa pulsione che avviene grazie all'interdetto. È dunque vero che in questo rapporto io sono il mio corpo, e d'altra parte io non sono il mio corpo. Cioè la prima formula indica che io, nell'uomo c'è un'unità, in quanto l'umanità incorpora il biologico. La seconda introduce nell'uomo la dualità, perché c'è un eccesso di senso che la parola, la cultura, impone alla natura. Cioè quando io mi fidanzo, quando io appunto allaccio una relazione di questo tipo, sono il mio corpo e sono più del mio corpo. È chiaro che, non so, bastano dire queste due cose per capire che una rappresentazione dualistica dell'uomo, dicendo l'anima è una cosa e il corpo è un'altra, non tiene. Come non tiene una concezione, diciamo, che volesse fare dell'uomo una composizione armoniosa, no? Della vita e del linguaggio, del corpo e dell'anima. In realtà invece c'è una compenetrazione, e che compenetra è la psiche, è questo elemento. Perché appunto di per sé la vita pulsionale è anarchica, è smisurata, è troppo indeterminata. Non sarebbe assolutamente capace di costruire un fidanzamento, un matrimonio, un'alleanza con le caratteristiche minimamente umane che noi attribuiamo a una storia del genere, no? La pulsione sessuale non è naturalmente ordinata a un armonioso e durevole incontro tra l'uomo e la donna. La sua socializzazione, appunto, farla entrare nell'ordine simbolico, culturale, che noi diciamo umano, comporta un lavoro. È un'opera lunga, dolorosa, conflittuale, no? Se tuttavia si trova una certa unità, è perché nell'uomo non c'è la semplice giusta posizione di un corpo organico e di uno spirito, ma c'è in lui un corpo psichico che ha le sue istanze. No, sapete Freud, no? Quel deposito di pulsioni e di ricordi che è il ciò, l'es, che come una Caronte si muove dentro di noi, di cui noi non siamo consapevoli. Poi c'è la figura che controlla, pure inconscia, delle rappresentazioni autorevoli, autoritarie, del papà, del superego. E poi c'è l'io che, poveretto, invece è quello che poi esce all'aperto, si espone, no? Queste istanze, appunto, c'è questo mondo psichico, c'è questo corpo psichico, no? Che ha queste diverse istanze, ha le sue cariche pulsionali, i suoi fantasmi, i suoi meccanismi, che per esempio l'analisi dei sogni in qualche maniera cerca di cogliere, no? O l'analisi delle libere associazioni, o i ricordi, eccetera, eccetera. Di questo corpo psichico la psicanalisi ci ha permesso di comprendere che fa un lavoro di unificazione, lavorando alla congiunzione del biologico e del simbolico. L'apparato psichico è importantissimo alla congiunzione della natura e della cultura. Quindi tu, Guido, pensi di avere scelto tua moglie con un atto di elezione, no? E no, scegliamo molto inconsciamente. L'amore è cieco? No. Allora, l'apparato psichico non è solo un meccanismo destinato a dominare le eccitazioni, l'eccitazione delle pulsioni, no? In funzione della realtà, ma l'apparato psichico è attraversato da messaggi simbolici, sotto forma di interdetti, per esempio, si pensi all'interdetto dell'incesto, ma anche al decalogo, e di modelli sociali di identificazione. Si pensi, per esempio, alla diversa maniera di rappresentare l'uomo e la donna in un'epoca e in una società. Cioè questo va a lavorare sulla psiche, va a lavorare sulla sessualità. E viceversa, le pulsioni lavorano sulla cultura. Per cui molte parole e molti modelli di identificazione circolano nel nostro psichismo, al di là della nostra consapevolezza, costruiscono la nostra affettività, la nostra vita pulsionale affettiva, informandola, squilibrandola, le impongono continuamente un lavoro da fare, una sfida da affrontare, no? E l'apparato psichico provocato reagisce cercando di armonizzare al meglio gli interessi che sono divergenti della realtà pulsionale e dei messaggi di ordine simbolico che vengono dalla cultura, dalla morale, no? Il corpo psichico fa da ponte e opera lo scambio tra la natura e la cultura. Il dato culturale influenza il corpo somatico, dispiegando e comprimendo le sue virtualità relazionali. Un esempio, sapete che nella discussione dell'origine, per esempio, delle tendenze omosessuali, ci sono un'infinità di riflessioni, no? Ma appunto, qualcuno fa questo esempio per dire quanto l'educazione influisca, quanto la storia affettiva, familiare. Una madre che fa a suo figlio delle confidenze della sua esperienza penosa dal punto di vista sessuale, affettivo, no? Di aver dovuto subire la passione brutale del marito che subiva solo per avere dei figli. Beh, questa parola della madre, appunto, può funzionare come un interdetto al quale il figlio cerca di conformare la sua affettività e i suoi comportamenti corporei. E quindi, per esempio, reprime ogni apparenza maschile, si assimila a un ideale di corpo femminile, timido, raffinato, dolce, manieroso, no? Perché nella sua sessualità la madre ha trasmesso, come si dice, la violenza della sessualità, la paura della sessualità, l'umiliazione, eccetera, eccetera. Insomma, no? Una simile percezione dell'uomo, e finiamo qui, porta a modificare profondamente la nostra concezione di libertà. L'uomo è anzitutto, sia cronologicamente sia strutturalmente, no? È anzitutto un essere di pulsione e di desiderio, il che non impedisce appunto il fatto che io porto in me tutte le tracce, porto e dispiego in me tutte le determinazioni, le tracce del mio psichismo, non impedisce, siccome esso stesso dell'ordine del senso, appunto, non impedisce di edificare su queste tracce, su queste determinazioni, alcune dimensioni nuove attraverso le quali si istituisce la creazione di un'opera morale, ma anche artistica, anche religiosa. Ma allora capite, la libertà non è tanto una scelta più o meno gratuita tra dei possibili, ma è piuttosto la costruzione di un senso piuttosto che un altro, no? L'installazione di un senso nelle cose e in noi stessi, senso di cui noi vogliamo essere l'origine, no? E quindi, volendo parlare dell'amore come vogliamo fare noi, in funzione dell'ordine simbolico, no? Sarà bene seguire sto tragitto qui, mi pare, no? Vedere come l'amore in un primo tempo si radica nel fondo pulsionale dell'uomo come essere di desiderio. E in un secondo tempo, per accedere alla sua verità, l'amore richiede una ripresa è un superamento da parte della libertà di ciò che esso è come forza pulsionale, ma che non si può mai isolare, di cui non si può mai fare a meno, che non si può mai ignorare, no? In questo senso la scoperta dell'inconscio non solo ci dà una nuova rappresentazione dell'uomo, ma anche dell'amore. L'amore non è, appunto, in una prospettiva di questo tipo, non è uno slancio spirituale. È anzitutto pulsione e desiderio inconscio. E vedremo, appunto, parlando di quello che è successo quando eravamo bambini, vedere come si accede all'amore, no? Partendo proprio dall'accesso al linguaggio, semplificando il complesso di Edipo come questa costruzione decisiva, no? Eccetera, eccetera. Vabbè, vediamo. No, guardate che è solo stasera e la prossima che è così. No, però fatemi capire, non è un... È inutile? Certo, dopo noi giustamente abbiamo l'esigenza, l'ansia, ciascuno di noi poi di far sintesi, di riportare poi tutto, e questo certo. Però guardate che fa anche capire cosa ha voluto dire anche per la teologia, per esempio, ascoltare pazientemente la concezione dell'uomo che nasceva da queste ricerche delle scienze umane, ma complessivamente dalla visione del mondo, della storia, no? Cioè, questo è un esempino, no? Evidentemente. E ste robe qui, ecco, questo riesco a spiegarlo meno, mi è meno chiaro, no? Però quando tu fai un viaggio di questo tipo, quando riemergi a galla, non guardi più le cose alla stessa maniera. E quindi anche tra noi, alcune volte poi è difficile proprio l'interpretazione. Ovviamente perché poi queste robe qui riguardano la concezione della morale, riguardano la concezione religiosa, tutto, ma riguardano la maniera di guardare l'uomo, quindi è evidente che poi l'uomo è il punto di vista da cui si guarda tutto, no? Devi alzare però la voce, mi dispiace. Cioè allora sostanzialmente Lucia sottolinea, credo sia vero, insomma, è un po' quello anche che stavo dicendo, anch'io dicendo non ci vedo chiaro, nel senso che per alcuni versi queste cose ormai appartengono alla cultura comune. La rappresentazione evoluzionista della storia del mondo, la concezione, diciamo pure, psicanalitica della psiche umana, il presupposto dell'inconscio, il fatto che la sessualità è un elemento determinante nella relazione, eccetera, sono tutte cose che ormai appartengono alla consapevolezza, diciamo, diffusa, ecco. Addirittura, giustamente, a livello poi di una comunicazione anche frivola, quasi, per alcuni versi, dove però evidentemente queste, perché anche i nostri figli, queste robe qui ormai appartengono a questo mondo delle scienze umane, poi magari non sono aiutati né, come si dice, approfondire queste cose e quindi a riportarle poi al centro delle questioni umane, e tantomeno nella situazione in cui siamo, sono poi aiutati a interpretarle in un sistema simbolico che abbia, secondo noi, una coerenza, no? E quindi magari succede che uno usa la psicanalisi in una visione poi della vita che è totalmente diversa da quella che hai te, da quello che... E perché? Perché il sistema simbolico complessivo è un sistema in realtà non coerente, pluralista, relativista per alcuni versi, e quindi questi elementi vengono da ciascuno poi presi dentro una sua visione che crea tante volte una visione poi confusa, caotica, cioè pressa poco questo discorso. Sì, 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 sì. Sì, sì, capiamo. Certo, certo. Sì, però non pensare che io riprenda e approfondisca. Cioè, all'interno di questo discorso noi facciamo un sondaggio, non nel cappuccio lì della parrucchiera, leggermente più posati, ma anche il nostro è un accenno, insomma. Non posso andare... Sì, ma ho capito, Lucia. Certo, certo. Sì, pressa poco. A fare la psicanalisi. Il Signore ti conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen. Grazie.